Mille voci, sguardi incrociati, un tema, diversi punti di vista, generazione a confronto, una sintesi anche provvisoria finale. Buongiorno da Isabella Visetti. Partiamo con questo mille voci, sguardi incrociati, parlando di TEDx Bellinzona. Sabato prossimo, 12 settembre, ritorna, e anche quest'anno i biglietti sono andati a ruba in pochi minuti, malgrado la capienza di 660 persone della Cattedrale delle Officine FFS, il nuovo luogo dove viene ospitato l'evento TEDx quest'anno. TEDx incarna proprio una formula di comunicazione semplice, ma allo stesso tempo impegnativa. Relatori e relatrici di alto profilo che salgono su un palco e in una decina di minuti sviscerano un tema complesso in modo accattivante e coinvolgente per il pubblico. Ma iniziamo con la voce di Elisa Rodriguez Suosa, che è co-organizzatrice di TEDx a Bellinzona, che così ce lo spiega.
Il motto di TED è Ideas Worth Spreading, cioè idee che vale la pena condividere, e noi abbiamo costruito il nostro lavoro proprio su questo principio. Per il team è fondamentale portare sul palco persone provenienti da ambiti diversi che in 10-12 minuti riescano a portare il pubblico a riflettere e a porsi delle domande, ma soprattutto a lasciarsi ispirare. Un altro aspetto su cui abbiamo sempre puntato molto è la valorizzazione delle realtà locali. Ci piace raccontare storie ticinesi di persone che magari sono partite da città come Bellinzona, hanno fatto esperienza all'estero e poi sono diventate delle eccellenze sia qui o fuori dal cantone.
Alcuni degli ingredienti della ricetta TEDx, dobbiamo dire, il formato TED senza la X finale esiste dal 1984, è nato per far incontrare tecnologia, intrattenimento e design, ma in origine era un evento molto esclusivo per pochi su invito. Tutto cambia nel 2006, 20 anni fa dunque, quando TED comincia a pubblicare gratuitamente su internet, online, i video dei talk, gli interventi, le relazioni degli ospiti. Il formato raggiunge in poco tempo una grande notorietà e anche moltissime richieste impossibili da soddisfare, e dunque arriva la soluzione. 3 anni dopo, nel 2009, TED crea un marchio e una licenza che permette a chiunque di organizzare un evento locale in autonomia, seguendo però alcune regole ben precise, e la X indica proprio questo. Ed è così che arriviamo a TEDx Bellinzona. Diciamo, il promotore ha chiesto una licenza, siamo arrivati alla 4ª edizione. In questa edizione il tema è il viaggio, non solo come spostamento geografico, ma anche come percorso personale, culturale, scientifico, il percorso esistenziale che ognuno fa nella vita. Ed è un tema che si sposa proprio bene con il luogo delle officine delle Ferrovie Federali Svizzere, dove anche ci sono delle vecchie locomotive in fase di restauro. Sempre dalla voce di Elisa Rodriguez Sosa, che è co-organizzatrice del TEDx Bellinzona, vediamo come lavora il team e come è stato scelto il tema del viaggio.
Siamo un team di ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e che soprattutto hanno tanta voglia di creare qualcosa che possa confrontare realtà e generazioni diverse. Credo proprio che questo dialogo tra generazioni sia importante, soprattutto in un momento in cui il mondo professionale sta cambiando rapidamente e in cui creare occasioni di confronto e di scambio può aiutare a ricucire quel dialogo e a trovare nuovi punti di contatto. Il tema di quest'anno è soprattutto legato al significato metaforico della parola viaggio. Penso al viaggio che ognuno di noi può fare attraverso i pensieri e le riflessioni di qualcun altro, per esempio ascoltando appunto un TED Talk, un viaggio che magari dura solo pochi minuti ma che può lasciarti qualcosa e farti cambiare prospettiva completamente. Siamo tutti volontari, abbiamo background molto diversi e credo proprio che questa diversità sia uno dei punti di forza del team. Quando Ivano e Oliver mi hanno contattata, stavo scrivendo la mia tesi di dottorato ed ero parecchio impegnata in quel periodo, però non ho saputo dire di no perché anni fa già facevo parte di TEDx Lugano e beh, il formato TED in generale è qualcosa che mi accompagna da sempre e che mi ha sempre affascinata. Beh, avere Ivano come licenziatario è sicuramente un privilegio. È una persona molto motivata e motivante, piena di energie, sempre positiva, e questa energia la trasmette a tutto il team.
E Ivano, che è Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona, è collegato con noi oggi. Ben arrivato a Mille Voci, buongiorno.
Mi devo sconnettere?
No, abbiamo una voce sotto, non sento Ivano D'Andrea. Ecco.
Sotto. Io ci sono, mi sentite, sì. Buongiorno
Buongiorno Ivano D'Andrea. Allora,
a lei, buongiorno a tutti.
ha sentito le parole di Elisa Rodriguez Suosa, che con lei è organizzatrice di TEDx Bellinzona. E allora, com'è lavorare con Elisa e con un team di giovanissimi?
Intanto vorrei ringraziare Mille Voci per lo spazio che ci date, ci fa molto piacere, è un segnale anche molto importante per noi che stiamo facendo discutere, abbiamo una, diciamo così, un'attenzione sul territorio. Grazie mille per questa mattinata. Elisa penso che abbia riassunto molto bene quello che è TEDx, che è qualcosa che va un po' oltre le generazioni, che cerca di coinvolgere i giovani, che cerca di avere degli scambi di opinioni su dei temi che non sono sempre facili, ma che oggettivamente vanno affrontati e che vanno affrontati in un modo che possa essere anche di interesse, soprattutto per il mondo giovanile. Elisa è una di tutte queste persone che abbiamo coinvolto, questi giovani. Basti pensare che, io dico sempre, l'età media, abbiamo un'età più o meno tra i 23 e i 30 anni, quindi tutto il team di questi 15-16 ragazzi e ragazze che lavorano per noi a titolo di volontariato e che hanno dimostrato in questi anni un grande attaccamento a TED, e questo bisogna essere molto riconoscenti a questo, soprattutto a loro, perché senza di loro TED non sarebbe mai esistito, e hanno dimostrato anche, secondo me, quello che a me piace molto, è quell'attenzione sul territorio, di voler fare qualcosa per il proprio territorio, in questo caso per Bellinzona, ma che si allarga un po' a tutto il Ticino, essendo TEDx l'unica TEDx che c'è in questo momento in Ticino è a Bellinzona. Ed è molto bello perché, io devo dire, lavorare con loro che sono molto motivati, che hanno background completamente diversi dall'ingegnere al biologo, all'economista, all'avvocato, all'esperto in comunicazione, chi più ne ha più ne metta, perché sono 16 con delle competenze completamente diverse l'una dall'altra. È molto stimolante, quindi contraccambio quello che ha detto Lisa, nel senso che è molto bello anche per me lavorare con questo mondo giovanile pieno di idee, pieno anche di metodi di lavoro magari diversi da quello a cui siamo abituati. Io dico sempre, nella mia vita ho partecipato e partecipo tutt'oggi a molte associazioni dove si organizzano delle serate. Ecco, quella freschezza, quella dinamica che trovo in TED è bellissima, perché mi vedo molto motivato, nel senso che si vede una dinamica molto frizzante, molto giovanile, molto diretta anche. E il fatto che ci siano questi temi ai quali noi chiediamo ai nostri interlocutori di pronunciarsi in 10-15 minuti, anche questo è un segno del tempo, cioè noi sappiamo che l'informazione deve essere sempre più rapida, lo vediamo con i social cosa succede, e a scapito magari di una comunicazione molto più lunga, pensiamo alle conferenze che fanno i professori ex cathedra di ore. Ecco, qui siamo veramente in un mix di concretezza. E vediamo che è molto apprezzato dai giovani, ma non solo, come diceva bene anche Elisa.
Collegato con noi c'è anche Yanis Invernizzi, che fa parte di questo team giovanissimo del TEDx, è responsabile comunicazione. Ben arrivato, Yanis.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, formula vincente sono proprio questi interventi brevi di 12-15 minuti, anche temi complessi, ma presentati al pubblico con questa estrema sintesi. È questo uno degli, diciamo, ingredienti vincenti di TEDx?
Ma sicuramente è un elemento centrale, perché io stesso trovo che per far sì che un messaggio possa passare in modo efficace sia sicuramente importante che sia una comunicazione concisa che vada dritta al punto, in modo che si riesca a seguire bene l'idea dell'interlocutore.
Dunque, ci torneremo su questo punto perché è importante, è un po' il cuore di TEDx e dunque anche legato alla scelta dei relatori e delle relatrici. Yannis, com'è far parte di questo team e lavorare con Ivano? Forse lo possiamo dire, con Ivano c'è uno scarto generazionale, Ivano ha 60 anni, dunque voi potreste essere i suoi figli.
Ma è molto stimolante e devo anche ammettere che questo scarto generazionale non è neanche così marcato, devo riconoscerlo che c'è un ottimo affiatamento tutto il team, e la cosa che mi piace di più in particolare è appunto la diversità dei background che abbiamo, che veramente è veramente molto variegato, e questo permette di conoscere delle persone che a mio avviso sono estremamente interessanti e che comunque poi porti anche al di fuori di quello che è l'organizzazione di un TED.
Allora, diversità, abbiamo capito, è un punto anche questo molto importante, sia del team che lavora, sia degli ospiti che vengono invitati a salire sul palco. Ivano D'Andrea, magari due parole, cosa significa essere licenziatari? Voi lavorate con questo marchio TEDx che deve essere collegato a una persona e a una città, magari ci spiega brevemente questa cosa della licenza.
Sì, l'ha detto lei nell'introduzione, TEDx è un formato nuovo che l'associazione, diciamo così, a livello mondiale TED ha voluto creare per essere più vicino al territorio, quindi la licenza è data a una persona e a una città. In questo caso io sono licenziatario per la città di Bellinzona. Allora bisogna fare evidentemente un application per questo, e bisogna anche, abbiamo fatto una settimana negli Stati Uniti, ho approfittato di andare anche con i miei figli, siamo andati a Atlanta perché bisogna fare una specie di corso di formazione. In sostanza sono 5 giorni di una full immersion in TED Talk, TEDx e quant'altro, ed è stato molto bello, ti fanno vedere un po' come vengono organizzati i TEDx nel mondo, perché dobbiamo capire che i TEDx ne sono circa 3.500 all'anno, quasi tutte le città più importanti hanno un TEDx, una licenza TEDx. Quando uno occupa la licenza TEDx la si lascia finché non fa degli errori, o comunque finché non smette o quant'altro. È stato per esempio il caso a Lugano, hanno fatto 2 eventi, poi non c'è stata la continuità, noi cerchiamo e siamo convinti di poterla dare qui a Bellinzona, adesso siamo alla 4ª edizione. Evidentemente ci sono dei criteri da rispettare, quindi dobbiamo evitare che questi talk siano degli talk autoreferenziali per le aziende i cui CEO e responsabili vengono a parlare, bisogna evitare, e lo abbiamo fatto in modo categorico, parlare di argomenti politici di stretta attualità o comunque di parlare di temi sensibili. Questo per mia decisione, ma penso che il team era assolutamente d'accordo, abbiamo cercato di non farlo, vogliamo essere assolutamente al di sopra di questi temi, anche perché abbiamo visto in queste 4 edizioni, quella che arriva adesso, di temi ce ne sono interessanti, quindi possiamo anche star fuori da questi giochi pur proponendo dei temi molto interessanti. Quindi, per rispondere alla sua domanda, sì, è un formato che ci sono in molte città, c'è a Como, c'è a Milano, c'è a Varese, in Svizzera ci sono una decina di città, evidentemente Zurigo, San Gallo e quant'altro. Quando abbiamo deciso di iniziare TEDx Bellinzona era proprio perché avevamo, mi ricordo, alla Gruppo Multi avevamo uno stagista che veniva da San Gallo e ci aveva parlato di TEDx Student di San Gallo, e a quel momento lì con mio figlio Oliver mi ha detto: ma perché, in verità è arrivata da Oliver, dove sarebbe messa questa proposta, io, perché non facciamo anche noi TEDx? Da lì è partita tutta questa organizzazione, devo dire all'inizio in modo molto improvvisato. Noi abbiamo veramente la prima edizione TEDx, che era Equilibrio, in maggio 2024, abbiamo cercato di organizzare, e devo dire onestamente non avrei mai pensato di riempire allora il teatro sociale. Ero anche molto preoccupato, e con mio figlio dicevo: ma sei sicuro che poi compreranno i biglietti e verranno? Quindi ho preso un po' il rischio, se vuole, imprenditoriale sulla prima edizione, e il rischio che poi se evidentemente è andato quasi a zero nelle edizioni successive, proprio perché abbiamo scoperto che abbiamo un formato che è molto apprezzato.
Ivano D'Andrea, forse è importante dire, la licenza è gratuita e l'evento è senza scopo di lucro. Immagino che si debbano reinvestire nella edizione successiva eventuali guadagni. È così?
Esatto. Allora, sì, in verità cerchiamo sempre di la verità è che riusciamo sempre a coprire i costi bene, dopo ci sono evidentemente dei costi anche amministrativi interni, però è assolutamente tutto a livello di filantropia, quindi nessun collaboratore, nessun aiutante è pagato, però ci sono anche molti costi, soprattutto nella tecnica, perché dobbiamo filmare questi TED, questi talk devono essere firmati da più telecamere, quindi non è solo uno streaming fermo, e tutto questo con una qualità che è imposta da TED stesso, e poi dobbiamo mandare tutti questi filmati e vengono pubblicati sulla piattaforma TED.com di YouTube, quindi c'è tutto un lavoro anche, diciamo così, a livello di tecnologia che è molto importante.
E questo lo diciamo subito, che gli interventi dei sei relatori e dell'ospite speciale di TEDx Bellinzona sul tema del viaggio sabato 12 settembre poi si potranno reperire sulla piattaforma, perché alle officine a Bellinzona i posti sono andati esauriti in pochissimi minuti, 660 posti, biglietti andati a ruba, si pensa un pubblico giovane, perché sono loro che probabilmente sono riusciti a comprarli velocemente online. Yanis, responsabile comunicazione, mi verrebbe quasi da dire: con un formato così vincente, la comunicazione a cosa serve? Voi riuscite a vendere i vostri biglietti in una frazione di pochi minuti, dunque il lavoro di comunicare in cosa consiste?
Allora, penso che sia sicuramente interessante vedere agli inizi il brand, che aiuta tantissimo, perché chi non dovesse conoscere il format può comunque andare a cercare su YouTube e capisce di cosa si tratta, quindi questo dà un grande aiuto. Poi c'è quello che forse magari ci si dimentica, che è anche marketing, che marketing è anche prodotto. Il prodotto nel nostro caso è l'evento, e l'evento è un successo perché i numeri lo supportano. La scorsa edizione 4.7 su 5, che è il massimo, soddisfatti in media, e 8 su 10 raccomanderebbero l'evento a un amico o un familiare. E quindi in questo senso diciamo che il nostro grande del marketing è l'evento stesso, e quindi diciamo che si estende un po' il merito a tutto il team. E questo trovo molto interessante, perché diciamo che questo grande passaparola che si crea, quindi che io vado a raccomandare spontaneamente a un amico di venire, ci permette di avere un budget di marketing in termini proprio di cassa molto contenuto, e quindi ogni franco che io non vado a spendere in marketing per fare la promozione dell'evento è un franco in più che posso spendere per l'evento, e quindi faccio ancora un evento ancora più bello, e quindi le persone le parleranno ancora più volentieri, e si alimenta tutto in un modo che trovo veramente molto bello.
Sì, un circolo virtuoso. Dobbiamo anche sottolineare anche i relatori e le relatrici non vengono compensati, lo fanno anche loro a titolo volontario quando accettano, diciamo, di salire sul palco e appunto di affrontare un tema complesso in pochi minuti. Voi avete scelto 12 minuti, si può arrivare fino a 15, credo che il massimo sia 18. Allora, Yanis, tu dicevi la brevità dell'intervento è qualcosa che i giovani apprezzano, ma probabilmente pensavo anche chi sale sul palco. Penso che per i giovani faccia una differenza, delle personalità di spicco, delle personalità che possono ispirare, e anche come impiegano questi 12-15 minuti per spiegare l'argomento che hanno scelto. Spiegami magari meglio che cosa affascina voi giovani in questo formato TEDx.
Ma allora, sicuramente la brevità è un punto, ma penso che sia un punto che si possa estendere un po' a tutte le generazioni, perché è veramente fondamentale. Nessuno, o almeno poche persone, diciamo, riuscirebbero a seguire con la giusta attenzione un discorso esteso a molti minuti. E poi penso una cosa che in realtà magari viene sottovalutata, ma è molto importante: non sono solo i relatori, ma tutte le persone che e vengono all'evento, e l'evento lo fanno anche le persone che ci partecipano, perché poi dopo ricordiamo un momento anche interessante e importante è lo scambio che si crea dopo l'evento, dove si ha occasione di parlare appunto sì con i partecipanti che anche con gli ospiti, e questo trovo che sia veramente molto interessante, perché riesci a instaurare delle relazioni, delle connessioni con delle persone, scambiare delle idee anche in quel momento, che possono essere anche in questo caso molto diverse, ma che presentano sicuramente delle possibilità di scambi interessanti. E questo penso che sia assolutamente un punto di forza.
Dunque non solo una piattaforma di scambio intergenerazionale, ma una piattaforma di scambio tra diverse esperienze, diversi percorsi professionali, diverse sensibilità. Qualcuno potrebbe obiettare che affrontare un tema complesso in pochi minuti, il rischio della superficialità è proprio dietro l'angolo. Yanis, cosa risponderesti?
Penso che bisogna capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo della comunicazione è sempre quello il punto, perché l'obiettivo poi dopo definisce se è superficiale o meno. In questo caso sono dei temi spesso anche complessi, penso magari a quello che ci sarà magari sulla energia nucleare, che io ad esempio nel mio background diciamo non sono molto familiare, ma è sicuramente molto interessante. In quel senso l'obiettivo è sicuramente di magari andare a sfatare dei falsi miti o comunque far capire in modo generale il tema e non diventare un esperto, per cui 15 minuti direi che sono più che sufficienti, perché al di fuori una durata più lunga di questo potrebbe magari diventare complesso da seguire per qualcuno che non è tecnico e non è afferrato sul tema. Quindi penso che in realtà la superficialità non ci sia, una superficialità relativa all'obiettivo di quello che è la comunicazione, e anzi è il punto, ripeto, ancora il punto di forza per poter avere un messaggio che sia chiaro, efficace.
Allora, energia nucleare, perché questo sarà il tema di una delle relatrici, Annalisa Manera, che è professoressa di sistemi nucleari e flussi multifase. Poi sui relatori torniamo nella seconda parte dell'ora. Ivano D'Andrea, il rischio superficialità lei lo vede? Ci ha riflettuto all'inizio quando si è buttato in questa avventura del TEDx Bellinzona?
Allora sì, era un tema, difatti io direi che man mano le edizioni vanno a susseguirsi, abbiamo sempre alzato il livello dei relatori, evidentemente senza nulla togliere ai primi, stiamo avendo sempre più personalità, diciamo così, di rilievo. Questo però non vuol dire, questo è molto importante, penso che Nicola magari dopo sarà in linea anche lui, Nicola Russo, che si prende cura dei relatori, noi non è che diciamo relatore vieni e parla per 15 minuti, noi chiediamo un mese di anticipo, dici di che cosa vuoi parlare e deve fare una relazione scritta a noi, soprattutto a Nicola. Noi la guardiamo e ogni tanto ci permettiamo anche di suggerire delle modifiche, cioè se vediamo che il relatore parla di questioni magari in un modo un po' complesso, non comprensibile, oppure parla di temi che secondo noi non sono nell'ambito di quel talk, noi glielo diciamo ed è anche molto bello vedere questi giovani che si permettono di suggerire a un'astrofisica, faccio un esempio, non so se era il caso con Anna McLeod che era venuta, di dire guarda questa cosa qui magari non si capisce, dovresti spiegarla meglio. Questo è molto bello, trovo. Quindi il rischio di diventare superficiale direi no, anche perché io dico sempre, e questo me lo diceva Giussani quando mi parlava prima della prima edizione, mi diceva tu devi chiedere alle persone di parlare alla mente e al cuore di quelli che sono seduti davanti a te. E questo mente e cuore noi l'abbiamo visto spesso, cioè la mente nel senso che cerchiamo di spiegare delle cose complicate, ma abbiamo parlato anche al cuore quando c'erano per esempio questi tre, Tommaso, Nicola e Francesco, hanno parlato di questo progetto elettrico nella Maclay Valley in India. Ecco, lì io ho visto gente che alla fine hanno progettato una figura di una bambina che li ha accompagnati per quei 3 mesi di viaggio che erano in Nepal, e questa foto della bambina che aveva disegnato il cuore, io ho visto gente anche che piangeva in quel momento lì. Ecco, quindi queste sono delle cose che ti marcano e dici no, non è per niente superficiale. Ecco.
Come diceva Elisa nella parte registrata, lei non ha potuto essere con noi in diretta oggi, lei diceva che qualcuno si porta a casa qualcosa che vibra ancora, no? Parole che vibrano vibrano concetti che vibrano, appunto, che parlano alla mente e al cuore. Yannis Invernizzi, che è responsabile comunicazione di TEDx, dobbiamo salutarlo. Invece Ivano D'Andrea rimane con noi anche nella seconda parte della trasmissione. Yannis, ci salutiamo sul tema del viaggio, che è il tema dell'edizione di quest'anno di TEDx Bellinzona. Per te com'è questo tema? Come lo interpreti? Come lo senti? Cosa evoca in te il tema del viaggio?
Ma quello che trovo bello del tema, che essendo molto connotato nel senso metaforico, chiedo di parlare di un viaggio a una persona, riceverà un sacco di risposte diverse. Questo è bello perché, appunto, come ha detto anche Lisa in apertura, ognuno vive il suo viaggio ed è bello mettersi nella prospettiva delle altre persone e vedere cosa stanno passando, cosa hanno vissuto. Quindi questo sarà molto bello.
Allora, buon viaggio anche a te, Yannis Invernizzi, ricordo responsabile comunicazione TEDx Bellinzona. Grazie di essere stato oggi a Mille Voci. Ascoltiamo Stevie Wonder con Ariana Grande e poi ritorniamo. A Mille Voci, stiamo parlando di TEDx Bellinzona, che sabato 12 settembre ritorna, quarta edizione. Il tema è quello del viaggio, abbiamo detto una formula vincente e avvincente, biglietti esauriti in pochi minuti, una formula che piace al pubblico, un team giovane e dinamico. A capo di questo team c'è Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona. Ivano D'Andrea, il tema del viaggio, lei come lo declina, come lo interpreta questo tema che avete scelto per l'edizione di quest'anno? Immagino con una discussione, come si dice, un brainstorming nel team.
Sì, intanto ha ragione quello che dice. Noi facciamo sempre le decisioni, le prendiamo sempre condivise, ed è stato uno dei primissimi punti fermi che ho messo quando abbiamo iniziato questo viaggio di TEDx. La scelta di viaggio è nata da una questione proprio puramente organizzativa. Noi abbiamo avuto tre eventi con il sold out in poche ore, devo dire. E allora ci siamo detti: la quarta edizione dobbiamo farla in un posto dove abbiamo maggiore spazio, maggior capienza, perché il teatro sociale, pur essendo bellissimo, aveva 320 posti. Abbiamo suggerito di provare a farlo alle officine di Bellinzona, queste officine che durante il giorno, diciamo così, sono evidentemente popolate da tecnici, da operai che smontano dei carri, smontano locomotive e quant'altro. Chi non le ha mai viste le vedrà il 12 settembre dall'interno, uno stabile molto bello che diventerà tra l'altro il palazzo dei congressi di Bellinzona quando le officine si sposteranno a Orbedo Cassione. Questo si parla 2030-2032, quindi noi siamo de facto i primi. C'è la Liosi che fa un piccolo concerto, ad avere comunque osato di fare questo evento con circa 600 persone alla cattedrale. Allora, da quel momento la città ci ha aiutato per far questo, ringrazio sia la città che anche l'FFS, perché dovranno da giovedì interrompere la lavorazione dei vagoni e delle locomotive per creare questo spazio, quindi spostare fisicamente delle locomotive per metterle le sedie, per mettere il palco, quindi interrompono il lavoro per TEDx. Questo è molto bello perché entriamo in un posto storico di Bellinzona, le officine sono arrivate a fine 800, quindi con tutta una serie di rivendicazioni, sappiamo cosa è successo col sciopero officine, quindi entriamo in un posto che ha fatto discutere la città e che la farà discutere anche in futuro, perché come dicevo sarà il centro diciamo così degli eventi. Allora, questo viaggio, il nome viaggio è nato proprio da lì, abbiamo detto andiamo all'FFS, FFS significa viaggio, e quindi abbiamo avuto subito l'istinto di dire no, chiamiamolo viaggio. E questo però coincideva anche con il nostro viaggio di TEDx. Io sempre ho detto, la prima edizione, mi ricordo quando ero ancora veramente agli albori, quando sono salito sul parco a spiegare ai bellinzonesi, a chi era presente, cos'era TEDx, ho detto guardate che la più grande sfida per noi non è tanto organizzare questa prima edizione, ma dare continuità. Come in tutto, bisogna cercare di dare continuità. E questa continuità ha creato questo viaggio anche per noi. Adesso arriviamo alla quarta edizione, quindi da lì abbiamo detto decliniamo il tema sul viaggio, che poi Il tema viaggio si presenta in mille sfaccettature, cioè, e anche i relatori, poi magari ne parliamo, hanno qualcosa da dire sul proprio viaggio professionale, sul proprio viaggio dal punto di vista anche dell'attività che svolgono nella propria vita. Quindi il viaggio è nato da questa, diciamo così, due aspetti, la cattedrale e il nostro viaggio proprio di TEDx anche.
Però lei ha un'interpretazione molto personale del tema del viaggio. Quando l'ho contattata, lei me l'ha spiegata, la dice anche al pubblico di Rete 1.
Sì, dicevo, allora a me piace molto TEDx perché io ho 3 figli, quindi quello che percepisco è che bisogna dare spazio ai giovani. Io ho sempre, tutte le mie attività, chi mi conosce lo sa, in tutte le associazioni ho cercato di marcare questo tema, lo tocco anche dal punto di vista demografico, dicendo che i giovani magari hanno qualche difficoltà in questo momento anche nell'entrare nel mondo dell'età adulta, vanno aiutati nella genitorialità, eccetera, eccetera, e non possiamo noi come, diciamo così, classe meno giovane, diciamo più vicino ai boomer, diciamo così, ignorare questa generazione che sta arrivando e che secondo me ha tutte le carte per poter emergere. E questo spesso vediamo, io non lo vedo come un conflitto tra le giovani generazioni e le generazioni più mature. Io direi è proprio una necessità, lo diceva proprio Elisa prima, di dialogo tra generazioni diverse. E TEDx è proprio questo, cioè sul palco possono salire anche delle persone che hanno 60 anni, ci mancherebbe, però c'è questa interazione con un pubblico che magari abbassa, direi più giovani, ecco, e questo è molto bello anche come segnale. Io dico sempre che i giovani, se coinvolti nel modo giusto, possono evidentemente possono dare moltissimo e dare anche, lo dicevo prima, quell'elemento di dinamismo, di novità, di freschezza che magari a un adulto non viene in mente. Quando parlava prima Iani, secondo me è stato molto modesto quando ha parlato di comunicazione, perché noi oggettivamente, se lei guarda il nostro Instagram, invito tutti gli ascoltatori ad andare a vedere TEDx Bellinzona su Instagram e anche di iscriversi, se guardate i video, le fotografie, se guardate il nostro sito, se guardate la comunicazione che abbiamo fatto, le assicuro, io sono imprenditore da tanti anni, è una comunicazione che dal punto di vista della professionalità è perfetta, cioè questo è anche un segnale, cioè, io quando vado a certe conferenze vedo degli inviti che mi lasciano già perplesso solo vedere come è stato presentato, ecco, questo da noi non succede, quindi anche questa freschezza che è molto bella è questo cercare di, ecco, far avvicinare le generazioni su dei temi magari anche complessi, e questo secondo me è il bello di TEDx, è questo, diciamo così, filo conduttore generazionale.
Altissima professionalità con un lavoro da volontario, dunque dobbiamo anche ricordarlo. Allora, spazio ai giovani, anche qui a Mille Voci ci ha raggiunto Nicola Lorusso, ben arrivato a Mille Voci, responsabile dei relatori. Nicola, prima discutevamo dell'importanza di scegliere bene i relatori che sappiano appunto interpretare il tema, ma anche declinarlo in modo accattivante nei pochi minuti, nella manciata di minuti a disposizione. E allora qui come procedete, come lavorate?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia. I relatori sono fondamentali, secondo me sono il fulcro di ogni edizione e per questo il processo di selezione e di scelta dei relatori è fondamentale. Come diceva prima Ivano, ma anche Elisa e Yanis, siamo molto democratici, quindi noi abbiamo una lista di più di 50 nomi, sono alcuni relatori di questa edizione che abbiamo nel mirino già da più di 2 anni. Da questa lista poi una discussione tutti insieme, si cerca di capire quali potrebbero essere adatti a quale edizione, a quale tema. Si vanno a vedere magari interviste passate di questi relatori e poi se ne selezionano circa 6 per ogni edizione che abbiamo trovato essere il numero più adatto per un evento di circa 2 ore, 2 ore e mezza, e poi si contattano. E la cosa che mi ha sempre stupito è che pur essendo relatori, pur essendo persone molto impegnate, molto valide di successo nel loro ambito, ci hanno praticamente tutti risposto con entusiasmo molto velocemente ed è molto, questa è la cosa che trovo bella di TEDx Bellinzona.
Allora,
Finora
non si sono
veramente eccellente.
inquietati, nessuno si è inquietato per la manciata di minuti a disposizione per affrontare un tema complicato.
Ma allora, questo è uno dei primi problemi che sorgono poi quando i relatori accettano, perché diciamo 10-12 minuti e la reazione principale è: urca, devo cercare di condensare un tema per cui avrei bisogno magari di un'ora in poco tempo. Ma questa è una sfida sia per noi che per loro. Sono persone fantastiche, sono persone straordinarie che colgono anche questa sfida come un'opportunità per riuscire a parlare a un pubblico generalista. Magari non ha mai sentito parlare prima di energia nucleare o di apnea o di malattie neurodegenerative, e lo apprezzano molto comunque questo contatto con una popolazione molto, con un pubblico molto eterogeneo.
Dunque è importante anche per il loro viaggio professionale, diciamo, appunto, affrontare anche una volta un TEDx. Non abbiamo ancora menzionato i sei relatori di questa edizione, relatori e relatrice, poi l'ospite speciale. Nicola, chiedo a te di farlo brevemente.
Certo, allora ci sarà Bruno Giussani, ci sarà Gea Cereghetti, Vera Giampietro, Annalisa Manera, Roberto Balzaretti, Alessandro Mele, Sergio Ermotti verrà intervistato da Crista Rigozzi al termine dell'evento, cioè nella seconda parte dell'evento, e appunto si parlerà di energia nucleare con la professoressa Manera, si parlerà di apnea con Vera Giampietro, che ha il record del mondo di apnea ed è di Bellinzona, cosa molto, molto, molto bella. Gea Cereghetti ci parlerà di ricerca sulle malattie neurodegenerative, Roberto Balzaretti ci porterà, ambasciatore svizzero in Italia, ci porterà una sua visione della diplomazia del giorno d'oggi, Bruno Giussani ci parlerà dell'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo e potrebbe avere nella nostra società, e Alessandro Mele ci parlerà della Fondazione Cometa, di cui è presidente, che è una fondazione che si occupa di reintegrare ragazzi con difficoltà nella società.
E dunque vediamo proprio, tocchiamo con mano la grande varietà di temi e di percorsi professionali, di ambiti professionali. Allora, le regole che devono, diciamo, rispettare i relatori e le relatrici, oltre al tempo, c'è qualcosa d'altro che devono seguire?
Beh, come detto prima, il tempo è la regola più forte, la regola più difficile da seguire. Chiaramente non possono promuovere aziende di cui fanno parte, non possono parlare di insomma, pseudoscienze e cose non verificate. L'idea è che le slide possano servire, e quindi noi suggeriamo ai relatori di usare delle slide molto visuali che servono solo d'accompagnamento alla talk del relatore, ma questa non è una regola, possono anche. Avremo due relatori alla prossima edizione che non useranno slide. E poi ci sono vari consigli, oddio, varie regole o forti raccomandazioni per il processo che precede l'evento. Quindi si consiglia di fare almeno due prove generali. Si consiglia di avere almeno tre o quattro iterazioni sul testo che deve essere scritto, non può essere recitato sul momento. E quindi sì, sono adesso siamo al 7 di settembre, sono almeno 4-5 mesi che i relatori mi mandano delle bozze, le guardiamo insieme, le proviamo, cerchiamo di migliorarle, di accorciarle molto spesso, per arrivare ai 10-12 minuti perfetti.
E dunque prove generali sul posto come se fosse uno spettacolo teatrale?
Esattamente, il giorno dell'evento ci sarà una parte molto importante dedicata alle prove, in cui ognuno potrà provare sul palco con il microfono, con il telecomando per le slide, con già tutto montato tranne il pubblico. E questa è una parte fondamentale perché, come detto, è molto difficile condensare in 10-12 minuti un tema complesso come può essere quello dell'energia nucleare, e prove sono fondamentali.
Le prove sono fondamentali anche perché poi trovarsi di fronte ai 660 persone, che sono quelle annunciate per la prossima edizione di TEDx, poi fa un po' la differenza. Io do il benvenuto anche a Miriam Gemetti, che è responsabile sponsor. Ben arrivata, Miriam, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Abbiamo detto un formato giovane e dinamico, piace al pubblico, piace ai giovani, ma piace anche agli sponsor.
Assolutamente sì, abbiamo questa grandissima fortuna che non abbiamo troppe difficoltà a trovare degli sponsor, anzi abbiamo avuto anche qualche caso in cui si sono proposti loro automaticamente, ci hanno preso contatto e hanno proposto di sponsorizzare l'evento, e penso che questa fortuna non ce l'abbiano in tanti. Chiaramente questo bisogna vedere come mai, probabilmente perché siamo riusciti a costruire un prodotto estremamente di qualità e molto legato al territorio.
Ivano D'Andrea, il fatto del legame col territorio è qualcosa che avete scelto voi o è una caratteristica di TEDx? Mi chiedevo proprio questo.
No, direi che TEDx è nato proprio per diffondere delle idee a livello locale, quindi proprio il fatto che si chiama TEDx più il nome della città, Bellinzona, in questo caso è proprio questo lo scopo, diciamo. Per aggiungere a quanto detto da Miriam, che è stata bravissima comunque anche lei a trovare tutti questi sponsor, che ogni tanto è facile, ogni tanto non è facile, sappiamo tutti cosa vuol dire cercare degli sponsor, però direi che stanno diventando sempre più delle persone, un ecosistema, un gruppo di amici che dice sì, troviamoci, tra l'altro noi facciamo anche, proprio per dire come lavoriamo, a gennaio, febbraio, facciamo sempre una serata dedicata solo agli sponsor, dove spieghiamo quale sarà il tema della prossima edizione, l'abbiamo fatta anche quest'anno, e questo è molto apprezzato, c'è una cura anche in questo, che secondo me è veramente molto, diciamo, dimostra la professionalità delle persone. Vorrei anche dire una cosa riguardo quanto ha detto, se permette, Nicola, perché
prego.
Lei deve immaginarsi, a me questo ha stupito molto, come questi giovani, Nicola è uno di questi, e poi altri, cioè anche Elisa l'ha fatto questo lavoro, vanno a parlare con delle persone che oggettivamente hanno un background molto forte, cioè vanno a parlare con un ambasciatore Balzaretti, vanno a parlare con un ingegnere, la professoressa Mannera, hanno parlato con la professoressa Quaternone dell'ETH, vanno a parlare con queste persone pur avendo un'età che è veramente molto giovane, quindi si permettono di avere questo dialogo, e questo è molto bello. Quindi anche Nicola ha fatto un grosso lavoro in questo ambito, non è che accettiamo così come arriva il talk, ma c'è una discussione e viene fatta tra persone molto giovani e queste persone che hanno comunque già sui 50-60 anni. Quindi trovo che sia questo anche molto interessante nel lavoro che sta facendo Nicola e che fa tutto il suo team.
E dunque c'è anche una base di diciamo fiducia condivisa, di diciamo un obiettivo condiviso fra tutti di raggiungere un buon risultato, come dicevamo prima, di parlare alla mente e al cuore delle persone. Torno da Miriam Gemetti, che è responsabile sponsor. Immagino, lo so da Ivano D'Andrea, la prima edizione forse la ricerca degli sponsor non è stata così facile, ma quando si dice che ogni promozione commerciale è assolutamente vietata, come reagiscono gli sponsor? Cioè loro diciamo conoscono ormai il marchio, il brand, come si dice, ma il fatto di non poter fare nessuna promozione commerciale è qualcosa che all'inizio li lascia un po' perplessi?
Onestamente io adesso seguo gli sponsor da due edizioni, assolutamente no. Sono sempre, allora, noi partiamo illustrando molto chiaramente quelli che sono i limiti e le regole della sponsorizzazione, proprio in relazione a quelle che sono le linee guida di TEDx Bellinzona. Cerchiamo sempre, eventualmente, se hanno qualche idea, di trovare il giusto compromesso che rientri sempre in queste linee. C'è totale comprensione sotto questo punto di vista, tant'è che appunto durante questo evento dedicato agli sponsor cerchiamo di instaurare un bel dialogo con gli sponsor e accogliere quelle che sono le loro idee, ma anche mettendo bene in chiaro che ci teniamo particolarmente come team a mantenere diciamo, poi quello che portiamo sul palco totalmente indipendente da qualsiasi sponsor, tant'è che non può esserci uno sponsor che porta un relatore sul palco o viceversa, non può esserci un relatore sul palco che fa anche da sponsor all'evento.
Miriam, che esperienza è per te? Tu hai detto da 2 anni far parte di questo team, lavorare per TEDx Bellinzona, proprio dal punto di vista personale e anche per, diciamo, il tuo percorso di studi e professionale.
Allora, io in realtà seguo TEDx dalla prima edizione. Diciamo, la prima edizione l'ho seguita solamente ascoltando, la seconda mi sono permessa anche qualche consiglio e da lì ho preso la palla al balzo quando mi hanno proposto di entrare nel team, metterci proprio le mani in pasta. Chiaramente una cosa che forse non è sempre facile gestire, nella vita professionale sono avvocato, lavoro al 100% e non è sempre così immediato farlo capire a chi lavora dall'altra parte, agli sponsor o comunque tutte le entità con cui collaboriamo, che nel loro tempo di lavoro, dove dovrebbero, diciamo, darci la mano a fare le cose di TEDx, per noi è altrettanto tempo di lavoro e non sempre possiamo essere così, diciamo, veloci nel rispondere. Però detto questo, è sicuramente una bellissima esperienza, sia, diciamo, verso l'esterno, tutti gli sponsor, tutti gli speaker, ma assolutamente anche con tutto il team. Però penso che il sottoevento siano anche le persone che sento di più tutti i giorni, a tutte le ore del giorno.
Quanto tempo prima iniziate a lavorare a un'edizione? O è così, quando ne finisce una già iniziate a lavorare per la successiva?
Sì, assolutamente, soprattutto adesso che abbiamo duplicato l'evento, il 12 ci sarà l'evento, la prima settimana di ottobre ci incontreremo a fare un debriefing di cosa è andato, cosa non è andato, cosa si può migliorare e da lì si parte di nuovo a mettere, appunto, uno dei primi eventi che facciamo è quello dedicato agli sponsor, però anche lì abbiamo già l'idea del tema, di quelli che sono i pacchetti di sponsorship, quindi ecco, diciamo, è un lavoro continuo con momenti più o meno intensi.
Torno da Nicola Lorusso, responsabile dei relatori. Difficile conciliare questa attività di TEDx, abbiamo detto volontaria, ma molto professionale, con quello che si sta facendo nella vita, lavorare o studiare o magari entrambe le cose. La conciliazione, la famosa conciliazione, è facile o è complicata?
Ma entrambi. Allora, mi accodo a quello che dice Miriam, anch'io lavoro al 100% e faccio TEDx dalla prima edizione. Occupa molto tempo, specialmente gli ultimi 2 mesi prima dell'evento. Io questa settimana non c'è una sera in cui sarò a casa prima delle 9 di sera. E ci dà 3 settimane di vacanza all'anno, perché come Miriam ha detto l'evento è il 12 di settembre e la riunione successiva ce l'abbiamo il 2 di ottobre, se non sbaglio, 3 di ottobre. Abbiamo 3 settimane per ricaricare le batterie. È sicuramente impegnativo, ma ho imparato tanto, devo dire. Imparo tanto perché sono confrontato con persone, come detto già molte volte durante la scorsa ora, con ambiti provenienti da ambiti totalmente diversi. È molto arricchente e la preparazione di un evento di questo tipo è una cosa che faccio molto volentieri, nonostante il tanto tempo che
poi
dedico.
Con una battuta potremmo dire: Ivano D'Andrea fa curriculum.
Assolutamente sì, direi, cioè ha detto bene chi mi ha preceduto, cioè anche molto stimolante, arricchente per loro. È vero, quando arriva il momento dell'evento c'è anche questo momento di stress che è normale. Pensiamo che abbiamo 600 persone che dobbiamo ospitare sabato per iniziare all'officina, quindi sono tante e tutto deve funzionare, dalla logistica al catering alla tecnologia. Cioè, immagini lei se dovesse esserci qualcosa che non funziona a quel livello lì, quindi effettivamente è un crescendo di tempo messo a disposizione, però devo dire che tutti i giorni li vedo, sono molto motivati e quando c'è lo stimolo, secondo me anche il tempo, diciamo così, passa più facilmente, più leggero, ecco, direi così.
Ivano D'Andrea, adesso cosa possiamo dire? Se abbiamo ingolosito qualcuno, ma ormai i biglietti sono andati esauriti già da mesi, se non di più, che possono aspettare quando verrà pubblicato il video dei 6 interventi?
Assolutamente sì, questo avverrà fra 2 settimane, 1 mese circa, ma soprattutto io lancio sempre le sfide. Dopo il teatro sociale ho detto siamo troppo piccoli, dobbiamo andare alle officine, adesso dalle officine. Quello che so è che potremmo spostare i vagoni, quindi potremmo arrivare l'anno prossimo a 1000 persone o qualcosa lì in giro, quest'anno saremo su 550-600, quindi questa è la sfida che dobbiamo fare per fare in modo che tutti possano venire. Evidentemente è ancora un altro capitolo, però aggiungere 400 persone sembra facile, ma evidentemente è tutto da discutere con tutto il team. Questo è il nostro obiettivo, cercare di arrivare veramente a non più avere nessuno che resti fuori, perché questo è sempre un po' angosciante anche per tutti noi. Tutti noi siamo in questi giorni riceviamo dei messaggi, possiamo avere 2 biglietti, purtroppo non ne abbiamo più, cioè non siamo veramente completamente sold out. Anzi, abbiamo chiesto addirittura ai sponsor se non hanno, che hanno diritto a alcuni posti anche loro, se non li utilizzano, di dircelo, perché abbiamo una lista d'attesa. Quindi questa è la bella storia di TEDx Bellinzona, un viaggio che continua, ne siamo tutti particolarmente fieri, anche per la città di Bellinzona.
Grazie Ivano D'Andrea, economista, organizzatore e licenziatario di TEDx Bellinzona. Ringrazio Nicola Lorusso, che è responsabile dei relatori, Miriam Gemetti, responsabile sponsor. Siete pronti a raccogliere la sfida, ragazzi? Perché qui non vi fermate mai, il viaggio continua e diventa sempre più difficile.
Siamo prontissimi.
Pronti, buon lavoro. Grazie a voi, a tutto il team, di essere stato con noi questa mattina a Mille Voci.